L'aumento degli spread non è giustificato perché i fondamentali dell'economia nei paesi colpiti non sono cambiati, lo ha affermato il commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn commentando il panico sui mercati. Rehn ha aggiunto: dobbiamo essere pronti ad adattare i nostri strumenti di risposta alle crisi perché siano credibili ed efficaci. Questo riguarda ovviamente anche il Fondo europeo per la stabilità finanziaria. Per essere efficace, il fondo deve essere credibile e rispettato dai mercati. Per rassicurare gli investitori, secondo Olli Rehn, gli stati dovranno affrettarsi ad applicare entro poche settimane l'accordo raggiunto il 21 luglio. L'Italia dovrà accelerare le riforme e servirà la collaborazione delle parti sociali per varare misure coraggiose.
Dunque, avete sentito che la situazione non è per niente allegra per quel che riguarda l'Italia, l'Europa, il mondo intero e anche la Via Lattea intera, se così possiamo definirla. Perché? Perché c'è una quantità talmente vasta di spazzatura, di junk, come si definisce in questi casi. Voi stessi mi avete dato tempo fa il dato di comparazione molto, molto preoccupante. PIL mondiale pari a 65 trilioni di dollari, distribuzione di derivati, di spazzatura, 650 trilioni di dollari, un dato veramente inquietante. Che cosa potrebbe accadere da questo punto di vista? Disastro, assolutamente. Va bene, partiamo da qua per annunciare una bellissima giornata, un bellissimo fine settimana, l'ultima puntata prima delle vacanze di Che Aria Tira. Sto parlando con i miei graditissimi ospiti, che fra un attimo vi presento. Io vi saluto innanzitutto, Roberto Ortelli al microfono, buonasera. Allora, vi presento i miei ospiti, buonasera a tutti, Liliana Gorini e Andrew Spenhaus da Movisol, facciamola breve, certo. Perché ormai vi conosco, ormai i nostri ascoltatori, siete davvero ospiti graditissimi, io vi ringrazio ancora per essere qui con voi. Come sta Lino La Rouge, giusto per capirci? Sta bene?
Sta bene.
Ecco,
sta
perché
bene.
Le sue notizie servono, ecco, in questo caso.
No, sta bene, altrimenti... è molto agguerrito, ha appena dato una conferenza su internet, che sulla sua TV, La Rouge Pack, si chiama il Weekly Report, che ho sentito denunciando l'accordo tra Obama e i repubblicani come un act of treason, un atto di tradimento.
Esatto.
E ha denunciato Moody's come il crimine organizzato.
Cioè, quindi, con la procura di Trani anche si sono messi d'accordo.
Beh,
no?
In realtà prima che la procura di Trani aprisse l'inchiesta su Moody's e Standard & Poor's c'era stata una proposta di...
Ma secondo voi a New York?
Kucinich, il parlamentare democratico, Dennis Kucinich, che ha chiesto il downgrading, cioè ha chiesto di bocciare
il rating dell'agenzia di Udine. Sì, l'ho sentita anch'io questa. Sì.
E La Rouge l'ha provato dicendo è un'ottima idea e dovremmo farlo con tutte le agenzie di rating, che ha ridefinito raping agenzie di
rapina,
di stupro.
No,
perché raping sarebbe stupro, perché stuprano le nazioni nel momento in cui giocano, speculano su una o quella nazione, Italia inclusa. Decidono di mandare a rotoli l'economia.
Avete sentito le parole del commissario Olli Rehn? Quindi, secondo voi,
sì.
Come agiscono questi politici, forse un po' termine molto apprezzativo per un commissario europeo, non si sa chi lo nomina, non si sa da dove arriva, non ha un voto popolare, questo burocrate, tecnocrate, eurocrate, chiamatelo come volete, che rapporti sta un personaggio come Olli Rehn, una figura istituzionale, in questo caso il commissario all'economia, con le agenzie di rating?
Sicuramente ottimi, io non conosco Rehn, conosciamo bene però perché il nostro vicepresidente Celani è spesso alle sue conferenze stampa Trichet della Banca Centrale Europea, che oggi
felicemente pensionato con tre pensioni, tra l'altro.
Da ordine ancora all'Italia, però quando gli fu chiesto se non fosse il caso di limitare la speculazione e di fare qualcosa, intervenire per bloccare la speculazione sulle derrate alimentari, sulle commodities, sulle valute, ha detto sì, sarebbe il caso, ma noi non abbiamo intenzione di fare niente. Quindi la cosa veramente assurda, e concordo con La Rouge, è che sembra che tutti facciano finta di niente, mentre c'è questo elefante enorme, visibile a tutti, che i politici, soprattutto questi europei della Commissione europea, fingono di non vedere, che è la speculazione. Per quale motivo non si parla di questo? Per quale motivo non si fa quello che La Rouge propone da anni, Glass-Steagall, cioè la separazione tra banche commerciali e banche d'affari? Per quale motivo non si vietano i CDI, quindi derivati sui titoli di Stato, per evitare lo spread sempre crescente?
Ma si parla di spread, questo differenziale.
Sì.
Ecco, dov'è il problema? Cioè, dov'è tecnicamente il pericolo per i cittadini, Andrew?
problema.
Cioè, perché molti ne sentiamo parlare, però alla fine sembrano cose lontane. Lo spread con i titoli spagnoli con quelli tedeschi, ora invece quelli italiani ancora sempre con quelli tedeschi. Sì. Cioè lo spread, il differenziale, la forbice. Dov'è il pericolo per me?
Intanto il problema, bisogna capire che non è una crisi del debito in questo momento, non è una crisi d'Italia o della Spagna. Qui siamo in una crisi di un sistema che sta crollando. Il sistema crolla perché si cerca di mantenere un sistema di speculazione finanziaria basato su questi debiti.
Ecco, ma quando quindi, si parla di sistema, debiti, si intende proprio la nostra vita quotidiana, cioè andare a fare la spesa, potremmo avere problemi.
Gli effetti diventano molto reali per noi, come vediamo.
C'è stato
un attacco al debito pubblico italiano, cioè che l'Italia ha un debito pubblico che fino agli anni 90 era 2/3, anche di più, era in mano alle famiglie italiane.
Era
in mano alle famiglie italiane. Adesso il 50% è in mano delle banche straniere, molte francesi, anche varie altre banche europee. Quindi,
dopo apriamo una parentesi su questa cosa.
Succede che si è deciso, perché si è deciso da parte di un gruppo di hedge fund e qualcuno ha deciso di scatenare, no, più volte nelle ultime settimane, un attacco ai titoli italiani. Cioè l'Italia deve andare a chiedere soldi al mercato, che significa non Pinco Pallino in De Groot in Olanda, signore Tot, significa che le grosse banche devono decidere di comprare i titoli italiani. Se si dice manca la fiducia in Italia, no, nel paese, allora cominciano a speculare a ribasso, dicono questo debito non vale nulla. E quindi si cominciano a dettare all'Italia delle
condizioni.
Delle condizioni. Quindi una di queste condizioni, abbiamo visto, cioè essenzialmente l'impianto è sempre uguale. Lo dice Trichet, lo dicono tutti i banchieri politici internazionali, dovete tagliare, dovete distruggere la popolazione, significa il ticket adesso non lo pagate, lo pagherete, no, 10 euro, adesso tra 3 anni pagherete 65 euro per una risonanza, pagherete, cioè non avrete, adesso tutte le tariffe, tutti gli aiuti di Stato, i servizi sociali costeranno di più, le pensioni saranno meno.
Mi sembra di capire anche dalle vostre parole che quindi fondamentalmente i politici nazionali, in questo caso politici italiani, siano solamente degli esecutori di idee elaborate, partorite in altre stanze, in altri consessi.
Purtroppo è così, i politici italiani hanno dato anche una prova.
Sentendo il discorso di Silvio Berlusconi l'altro ieri, va tutto bene, abbiamo le debiti. Allora, io ho un amico, ve lo dico con curiosità, un amico che l'altro giorno ridendo mi dice: ma lo sai che ieri mattina ho ricevuto 5 telefonate, 3 sul telefonino, 2 messaggi in segreteria e 2 a casa dal direttore della filiale dove io ho il conto, perché ero fuori di 70 euro.
Caspita.
Ecco, quindi succedono queste cose. Poi sento Berlusconi che mi dice: le nostre banche sono favolose, stanno benissimo, sono solide, hanno una liquidità pazzesca, le famiglie hanno una ricchezza dovuta anche al fatto di essere proprietari di casa e la ricchezza comunque è ancora in solide mani. E poi sento uno che dice: 70 euro, 5 telefonate del direttore della filiale.
Ma
è un caso, magari, sicuramente sarà un caso, una valutazione al ribasso da parte mia.
Bisogna aggiungere una cosa, cioè la crisi di nuovo non è una crisi, è una crisi del sistema, di come viene, come funziona l'economia adesso, perché c'è una crisi dell'economia reale, cioè l'economia reale non va perché le politiche attuate negli ultimi decenni sono state di favorire questo, di favorire i soldi facili, veloci, ma non l'economia reale, non la produzione. Quindi l'economia è in grave crisi, solo che la ricetta, tutte le ricette chieste dalla Commissione Europea, soprattutto dall'Unione Europea, dal Fondo Monetario Internazionale, rendono peggiore la crisi.
Ne sentiamo un'altra, un minuto, perdiamo, sentiamo un'altra ricetta per combattere la crisi e per favorire la crescita partorita dai geni dell'Unione Europea.
Il y a un temps pour l'austérité, il y a un temps pour la croissance. Tous nos gouvernements, y compris le gouvernement britannique, se sont donné comme objectif de revenir à l'équilibre budgétaire dans les années qui viennent jusqu'en 2013. L'exercice que propose la Commission européenne, c'est qu'est-ce qui se passe après 2013, après la crise, après l'austérité. Et si nous croyons à la réussite de nos politiques de rigueur, ça veut dire qu'à partir de 2014, on va pouvoir recommencer à accompagner la croissance économique, retrouver la compétitivité, investir pour l'avenir. La taxe sur les transactions financières, c'est une idée qui a été lancée à Paris, à Berlin et à Londres, il y a plusieurs mois. Et le Conseil européen, il y a quelques semaines, en a retenu l'idée et a souhaité qu'elle soit mise en œuvre dans le cadre de l'Union européenne sans attendre que le reste du monde le fasse. Ce qu'ajoute la Commission européenne à cette idée, c'est que si la taxe voit le jour, il faut en faire bénéficier l'Union européenne et non pas les budgets des États membres. Elle sera toute indiquée pour financer une politique européenne.
Allora, questo signore che ha parlato si chiama Alain Lamassoure, ha circa 20 anni di esperienza, ci dice il sito di Euronews, come deputato europeo e presidente della Commissione Bilancio, è considerato un po' Mr. Budget al Parlamento europeo. Ha difeso le proposte della Commissione europea che chiede un aumento del 5% del bilancio comunitario. In questo caso parla di provvedimenti drastici da prendere per favorire la crescita, la ripresa dell'economia europea, provvedimenti 2012-2013 per esplodere, per tornare a vivere nel 2014, come ha detto prima, però ha detto che uno dei passi fondamentali per tornare a crescere è l'introduzione della Tobin Tax. Quindi, se non ho capito male, parlava di un 20% sulle transazioni, quindi un'ulteriore tassa su, secondo voi è un provvedimento corretto per andare a...
Serviva 10 anni fa, quando poteva essere sufficiente, con la condizione che c'è adesso. La Russia ha risposto a questa domanda in più occasioni, non è assolutamente sufficiente e l'unica cosa che può bloccare questo tipo di speculazione è una legge Glass-Steagall come quella voluta da Roosevelt, che è molto molto più drastica della Tobin Tax. Non si tratta di tassare le speculazioni, ma di vietarle. Ecco. Questo è molto molto più drastico, quindi significa derivati, significa prendere, come spesso spiega la Roche, il bilancio delle banche e cominciare a segnare due colonne: quello che viene salvato, quindi i risparmi dei cittadini, quindi gli investimenti nelle piccole e medie imprese, quindi tutto quello che è pensioni, certo, questo viene salvato, e dall'altra parte una colonna in cui viene depennato tutto quello che sono hedge funds, derivati, CDI, questo non è un debito che lo Stato si può assumere. Nel momento in cui si crea con Glass-Steagall la separazione tra banche commerciali e banche d'affari, si fa anche questo. Lo Stato, la Federal Reserve, non garantiscono più per questo tipo di esposizione, che è l'esposizione veramente più alta, come dicevi tu prima, ecco, allora, stiamo parlando di 10 volte il PIL mondiale.
Esatto. Parliamo di una situazione che poi va anche a incrociarsi, perché per esempio pensioni pagate grazie ai proventi dei fondi, dei derivati, o tante amministrazioni pubbliche in Italia per esempio sono colme, hanno i loro bilanci colmi di derivati, ecco, nel momento in cui non saranno più esigibili, che si fa? Si fa bancarotta da tutte le parti, poi come si provvede? Cioè, non c'è uno spirito come quello in Italia, forse c'è stato anche in maniera minore rispetto alla Germania, però in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale la popolazione lavorava un'ora in più al giorno, dava del tempo in più per la ripresa del paese, per rinascere, per mettersi alle spalle il disastro di prima. Cioè, qua avremo ancora la forza di fare una cosa del genere.
Adesso si chiedono i sacrifici, ma per salvare chi ha speculato. Questo è fondamentale. La crisi del debito cos'è? Prendiamo i debiti privati, no, della bisca mondiale, e facciamoli pagare ai cittadini, perché come abbiamo visto, quando si tratta di fare austerità subito, 70 miliardi, e poi in questi giorni, ieri Trichet ha detto di nuovo l'Italia deve anticipare queste misure, cioè non bastano i 70 miliardi, ci vorranno molto di più, e poi figuriamoci tra qualche mese cosa ci vorrà. Quando si tratta di fare quello, non è una questione di tassazione di qua o di là, vanno a colpire le cose che portano veramente soldi, le pensioni, la sanità, tutti i servizi locali, la popolazione che deve pagare per questo, solo che inesigibili questi debiti, non possiamo ammazzare la popolazione per cercare di mantenere in vita questa bolla. La bolla crolla e dobbiamo dare un taglio netto, non si tratta di tagliare la spesa, si tratta di dare un taglio netto con il sistema attuale.
Ecco Andrew, visto che siamo in prossimità della prima pausa, poi entreremo nella seconda parte più ampia a parlare della vicenda statunitense, anche perché molti ascoltatori intanto ci chiedono ma perché parlate proprio degli Stati Uniti, perché dagli Stati Uniti, attorno agli Stati Uniti gravita, cioè, il mondo praticamente,
quindi tutto.
Ecco, da lì del bene o nel male vengono le strategie, i segnali di una ripresa, di un miglioramento della vita sociale, vengono da lì, quindi è normale che si tenda l'occhio lì. Però in questo caso tu hai citato prima il debito pubblico italiano in mano a grandi banche. Uno dei casi che voi intanto citate è quello della Deutsche Bank, giusto? Si può magari dargli un accenno, perché mi sembra di aver capito e siete stati gli unici a parlarne, credo, spero che sarebbe stato bello averla letta da più parti questa notizia, però insomma che uno dei capi, delle persone di riferimento nel board della Deutsche Bank sia un stimato, tra virgolette, professore italiano.
Ecco. che di italiano ha ben poco,
questo
professor Giuliano Amato.
Giuliano, il dottor Sottile.
Ecco, uno degli autori.
Tu nel 92 eri già in questo fantastico paese, sì.
Ero qui facendo l'università a Firenze.
Sei riuscito a vedere di persona quel fantastico provvedimento macroeconomico, la New Economy, che
seguivo poco
di Giuliano Amato momento, che da presidente del consiglio in una notte ci rubò 6 per 1000 dei conti correnti, prelevò,
conosco la storia. Quello che propone Amato come
e bruciò 150.000 miliardi di vecchie lire.
Dicono che la sovranità nazionale non deve più esistere, deve esserci l'Europa essenzialmente imperiale, se uno va a vedere bene cosa intendono, e questi signori, infatti Amato, che è grande consigliere, no, di Deutsche Bank, la Deutsche Bank in questa settimana è stata la prima a scaricare i titoli italiani, quindi l'inizio di questo attacco ai titoli italiani, lo spread, no, sta differenziale sui titoli tra quelli italiani e quelli tedeschi, significa che l'Italia deve pagare interessi più alti, no, rispetto alla Germania, che è considerata più solida. In Germania la Deutsche Bank ha cominciato a vendere tutti i titoli italiani. Quando si fa così si crea una pressione in giù sui titoli italiani. Poi possono ricomprare a un prezzo migliore con interessi più alti e si guadagnano un bel miliardo di dollari, no? Così facendo una manovra speculativa. Ci va però la vita della gente quando succedono queste cose. E quindi si vede che, insomma, un sistema fatto in questo modo qui, uno, ha vita corta. Noi lo diciamo da sempre, l'euro si deve rompere, non perché voglio io che si rompa, perché è così. Le leggi della fisica sono che se uno applica le misure monetarie liberiste all'economia così, l'economia non funziona.
Perché non regge? Fondamentalmente, perché la somma di economie diverse tra di loro, di stati sociali diversi tra di loro, pensiamo, non so, all'Italia e alla Germania, tanto per fare un esempio, perché non regge?
Si fonda intanto su un inganno che è stato quello di impedire con la riunificazione tedesca che l'economia tedesca crescesse troppo per l'impero britannico.
L'Europa pan-germanica,
sì,
quindi.
All'epoca di Thatcher
e Kohl.
E il problema sorge essenzialmente dal fatto che non è legato a una politica economica di sviluppo, è sempre stato unicamente legato a Maastricht e al patto di stabilità, che ancora una volta è un patto in cui si vuole limitare lo sviluppo per pareggiare il bilancio fin dall'inizio. L'euro
ecco,
è nato da questo.
Una politica di questo genere dove porta?
Porta al disastro che stiamo vedendo adesso,
ma
perché non
voluto,
si può aspettare assolutamente.
Voluto, voi siete
nel
stati
caso
primi
dei britannici, nel caso dei britannici lo volevano, loro volevano che la Germania non crescesse anche con lo sviluppo e del commercio con l'Est, che in quel momento c'era. Vabbè, con l'apertura del muro c'era un grande rischio che si sviluppasse una politica di quello che noi definivamo il ponte euroasiatico di sviluppo, cioè
questo
grandi
collegamento
progetti
tra Russia,
sì,
e Unione Europea,
sì.
Russia,
Cina, diciamo dall'Atlantico agli Urali, quello che De Gaulle definiva l'Europa dall'Atlantico agli Urali,
sì,
che poteva diventare un motore di sviluppo, come oggi potrebbe diventare un motore di sviluppo un piano Marshall per il Maghreb.
Qualcuno
per noi
diceva che chi controlla quella terra, che la chiamavano Earthland, se non ricordo male,
sì,
anche voi ne avete parlato su Movisol, controlla il pianeta. Non ho mai capito però in che termini, se in termini economici, in termini di risorse naturali, perché comunque quella zona, Siberia in primis, è davvero ricca di tutto e di più.
Sicuramente le risorse, ma anche questa è la base della geopolitica
può darsi
britannica,
che si sia arrivata prima
anche il potenziale di sviluppo commerciale e di grandi progetti, per esempio linee veloci intorno a cui, come nel caso di quella di Shanghai in Cina, ecco, intorno a cui però si creano anche corridoi di sviluppo della parte interna del paese.
Allora, questo è il preambolo. Dopo, nella seconda parte, entreremo nel dettaglio anche col contributo di voi da casa, dal lavoro, perché ancora sta lavorando, dall'auto, fermandovi ovviamente dotati di auricolare. Torneremo con gli amici di Movisol, Movimento Solidarietà Diritti Civili di Don La Rusce, sempre qui in Che Aria Tira. Pausa.